redigio.it e la storia continua. Sabato 17 febbraio 2024, settimana 7, il giorno 048. L'amichetta milanese da ascoltare è Giulio Giuliano, che è la leggenda di San Giulio e San Giuliano in Angera. Buon ascolto. I toponimi di Cazzago Brabbia. Lo streccione, in dialetto lo streccion, l'accrescitivo di stretch, dal latino strictus, stretto. Così sono chiamati questi appezzamenti di terreno lunghi e stretti che congiungono la palude Brabbia al fosso di in mezzo. Tarumpa, in dialetto tarumpa. Piccola zona a nord-est del centro del paese. Il nome è di dubbia interpretazione. Una spiegazione potrebbe venire dall'elemento celtico tar, diffuso nella toponomastica italiana, tipo il fiume Taro in Emilia, affluente del Po. La voce tar è riconducibile all'indoeuropeo tor, tar, che copre l'area semantica del termine veloce. Trebbia, zona sul confine con il comune di Biandronno, che si sviluppa longitudinalmente lungo il corso della Brebbia. La trebbia è un'erba magra utilizzata al tempo come cibo per alimentare il bestiame. Il nome trebbia potrebbe derivare dal latino tribula, erba spinosa, che forse contiene una voce celtica. Il Turion, una zona nel centro del paese a pochi passi dalla chiesa cittadina. Il nome richiamava forse l'antica presenza di una torre, oggi del tutto scomparsa. Turion, dal dialetto Fur, che continua a sua volta il latino Turris, torre. Vignicurin, piccolo appezzamento di terreno al confine tra l'antica suddivisione tra campagna e centro del paese. Il toponimo riflette con tutta probabilità la presenza di una vigna ed è un nome doppiamente composto da due diminutivi, di cui icul, poi passato a icur per rotacismo, e poi in I, IN, in. La volta d'amore. La zona che prende questo nome è un piccolo terreno che si affaccia sul lago di Varese, bagnato dal lago tramite una piccola insenatura, da cui il termine volta, dal latino volvere, girare in italiano, golfo. Il termine di specificazione d'amore è di dubbia origine ed è segnalato nelle carte del Catasto Regio del 1905. In dialetto, infatti, troviamo il nome Mür. Secondo Stadera, Mür è da intendere con la U breve, quindi col significato di mora, frutto di rovo. In dialetto, Mür, amore, è pronunciato con la U lunga. È possibile che cartografi, senza nessuna conoscenza del dialetto locale, avessero frainteso il nome da indicare sulla carta e lo abbiano adattato romanticamente secondo la propria interpretazione. La pasta asciutta e la cumà. La pasta asciutta e la levatrice. Per le femmine pochi riguardi. Lavoro domestico, apprendistato dalla sarta del paese, niente istruzione, che per loro veniva considerata una spesa superflua e quindi inutile. I bambini venivano portati a fonte battesimale dopo 8-10 giorni dalla loro nascita. I genitori temevano di lasciare il piccino nelle mani del peccato originale, di cui, mi sia concesso dirlo, non avevano colpa alcuna. La cerimonia del battesimo era solenne e di carattere fortemente religioso, motivo per riunire la parentela e rinsaldare così i vincoli di affetto che allora erano molto più sentiti. C'era poi l'immissione nel novero dei credenti di una nuova anima innocente. Niente banchetti milionari, pellicce milionari, fuoriserie milionari. Ci si comportava come dettava la semplicità e lo stato economico-sociale della stragrande maggioranza dei verghesi, i quali non si vergognavano della loro onesta povertà. Le puerpere, da parte loro, si facevano un dovere sacrosanto di allettare la loro prole. Vivevano prigioniere per 40 giorni della tradizione che le considerava donne speciali e che non potevano, ma non ho mai capito e saputo per quale motivo, attraversare e uscire dal cortile fino a quando la benedizione del parroco toglieva il divieto e le reintegrava nella vita normale. Che cosa c'era che non andava nell'aver dato la vita a un povero mortale? Non è un comando divino, moltiplicatevi. È il fantolino, l'innocenza fatta persona, che non aveva chiesto a nessuno di nascere, che ha aperto gli occhi, non aveva fatto altro che piangere, dormire e succhiare il latte del seno materno. Cosa c'entravo io coi peccati di Adamo ed Eva, che, forse, non sono mai esistiti, e con la fantasia malata e assurda dei teologi disoccupati? Il peccato originale è una illogicità che non ho mai compreso. A principio di questo capitoletto ho parlato della levatrice, la nostra Kumà. Nel servizio sanitario affiancava il medico condotto. Aveva cognizioni di scienza e arte medica, ma era soprattutto preposta alla nascita dei piccoli verghesi. La nostra Rosa Righini, madre del dottor Colombo, aveva assolto con maestria e umanità il suo compito per quasi mezzo secolo, dal principio degli anni 20 fino alla fine degli anni 60. Di carattere cordiale, estroversa, pronta a qualsiasi chiamata, durante il giorno o durante la notte, col buono o cattivo tempo, ha fatto vedere la luce a molti nati prima e dopo di me. Era larga di consigli, rincuorando infondeva fiducia e dava, anche se non richiesti, aiuti materiali a chi si trovava in condizioni economiche precarie. Quando mi capita di vedere un bambino nato da poco, riappare sempre nella memoria la tua faccia bonaria, indimenticabile, sciura rosa. Le strane statue del Duomo, il Duomo di Milano. Non tutte le statue del Duomo di Milano hanno avuto la stessa fama della Madonnina, protagonista di detti popolari e celebri canzoni. Tuttavia, il Duomo nasconde parecchie sorprese per chi abbia la voglia di cercarle tra le sue terrazze. Si comincia con due lottatori, Primo Carnera, l'italiano che conquistò il titolo dei pesi massimi 1933, ed Emilio Spalla, attore di molti film, tra cui Il Miracolo a Milano. Poi il leggendario drago Tarantasio, che terrorizzò gli abitanti dell'antico lago Gerundo, dal fondo del quale emanava lingue di fuoco e odori pestilenziali. E ancora, l'antesignana della celebre Statua della Libertà di New York, una signora con fiaccola e corona posta sulla facciata del Duomo, sopra il portone centrale. Tra le guglie si nascondono anche Dante, Toscanini, una statua del Duce ampiamente ritoccata nel dopoguerra, e persino un tributo a un piccione. Non manca, infine, una nutrita varietà di attrezzi sportivi, racchette da tennis, palloni da rugby, picozze, insomma, un mondo, oltre a quello dei santi, è un tributo alla vita laica della città. La festa patronale. Era divisa in quattro parti la festa patronale, che cade all'8 settembre, giorno della Natività di Maria Vergine, ma festeggiato la prima domenica antecedente o posteriore a tale data. La prima parte è quella di carattere religioso, la messa, la comunione, visita in paese alle cappelle e agli archi trionfali. Seconda parte, la brughera, pranzo e divertimenti in un bosco poco lontano dall'abitato, non più di un quarto d'ora a piedi con andatura turistica. Terza parte. In prima serata la processione per le vie cittadine, preannunciata in precedenza per dar modo agli abitanti del luogo di addobbare convenientemente cancelli, porte e finestre. Quarta parte. Dopo le 9, concerto in piazza, musica operistica e operettistica, qualche vecchia canzone romantica. Era orgoglio di ogni cortile di mettersi in gara per allestire la cappella migliore con statue di santi e animali, getti d'acqua, laghetti, montagnole coi castelli sulla sommità, giochi di luci colorate, festoni intrecciati di fronde di sempreverdi guarnite da una infinità e varietà di fiori naturali e finti. Festoni di fiori, dunque, e di carte colorate, sandaline bianche e rosse, appese sulla cima di pali piantati la settimana prima della festa in posti fissi, tese nel bel mezzo e lungo i lati della piazza, da muro a muro, lungo le vie principali e le vie della periferia. Sulla piazzetta della chiesa o in piazza grande erano allineate le bancherelle di dolciumi, di palloni multicolore, di trombette e fischietti. Era un continuo andare e venire di gente a piedi che spingeva a mano le biciclette. Un mare di gente che arrivava dai paesi vicini. Colori, spari di mortaretti, suoni di ogni sorta, vociare continuo. Ricordo che prima della guerra, mischiati coi venditori ambulanti, c'erano anche i cinesi col fascio delle cravatte appese a braccio sinistro. Signori, merce bella, costa poco. Avevano una vocettina femminile, dolce e delicata. Erano rispettosi e discreti. La tensione durava tutta la mattina. Per noi bambini si trattava di alta tensione. Verso mezzogiorno il paese si spopolava. Silenzio e solitudine si impossessavano di tutte le vie. I forestieri tornavano nei loro paesi. I verghesi invece si preparavano per andare al Bûche du Fra per la brugheriata. Redigio.it e la storia continua.